ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno a tutti e tutte. Questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. E dunque, oggi appunto è mercoledì, difatti è mercoledì 20 di gennaio, siamo ormai nel nuovo anno e le cose in realtà anche rispetto al carcere stanno avendo delle modifiche. Modifiche che avevamo in qualche modo raccontato, il punto centrale è vedere che compiti spettano a tutti noi e che cosa ci aspettiamo. Il sistema repressivo sta cambiando pelle, non velocemente, ovviamente con i tempi lunghi sempre in cui avvengono questi cambiamenti. Non è una cosa che riguarda soltanto il nostro paese, ma un po' tutto il mondo, soprattutto la parte, diciamo, più avanzata del mondo, che aveva visto negli ultimi 20-30 anni un incremento delle presenze in carcere talmente ampio, talmente vasto, talmente potente, questo aumento di presenza in carcere, che aveva fatto a molti chiedere perché questa, che cosa stava succedendo, e anche ha fatto strillare, soprattutto quando è cominciati, diciamo, problemi di mancanza di liquidità per gli stati, l'alto costo delle carceri. E insomma, il sistema sta cambiando, lo vediamo in molti dati. C'è stato per esempio il ministro in questi giorni, il ministro della giustizia Andrea Orlando, sta presentando al Parlamento la relazione nell'anno nuovo, quindi sul l'anno precedente, il 2015, e anche diciamo tutte le novità che lui intende apportare. Ovviamente le cose non vanno come appunto erano state previste. Il punto centrale, come l'abbiamo più volte detto, è che questa nuova tendenza alla repressione, quindi al controllo sociale, si esplicherà sempre più con meno presenze in carcere e sempre più con ampie presenze di controllo sul territorio. Questa è un po' la tendenza che avverrà con passaggi lenti. Però, per esempio, ciò che dice appunto Orlando alla relazione che farà in questi anni, in questi giorni al Parlamento, è che il carcere è diminuito dal boom che arrivò quasi a 70.000, 68.000 errotti, 69.000, sfiorò i 69.000 nel 2011, si è arrivato a 52.000, quelli al 31 dicembre del 2015 sono 52.000, quindi il calo di presenza in carcere è notevole. Dall'altra parte però è raddoppiato il numero di presenze di persone controllate in misura alternativa al carcere, cioè in controllo penale esterno, ossia gli arresti domiciliari, detenzione domiciliare, affidamenti in prove servizi sociali, semilibertà, cose, diciamo, sistemi penali che si che vengono trascorsi al proprio domicilio, però con controlli di un certo tipo. E questo è il meccanismo che si sta sviluppando. Questo prevedeva, questo quadro, questo piano prevedeva anche una un piccolo, o come dire, una diminuzione delle una serie di depenalizzazioni, perché appunto fare in modo che alcuni piccoli reati venissero scontati direttamente all'esterno del carcere. Già hanno ci sono un paio di provvedimenti di legge che permettono che direttamente dal processo, per i reati perché la cui previsione non supera i 5 anni, il giudice che ti dà la condanna può dire questa condanna viene scontata direttamente in misura alternativa esterno, ossia in controllo penale esterno, non in carcere. E quindi questa cosa, però, come abbiamo visto l'altra volta, sta andando avanti lentamente. Perché? Perché il sistema giudiziario è abituato, quindi i magistrati, i giudici sono abituati al vecchio sistema, in cui qualunque condanna passava intanto per il carcere, poi da dentro al carcere iniziava il percorso per ottenere la misura alternativa. Cioè il meccanismo aveva questo andamento, e chi ci ascolta dal carcere lo sa, perché l'ha provato sulla propria pelle. In carcere sono ancora tanti coloro che stanno lì per condanne piccole, 2-3 anni, 1 anno e mezzo, eccetera, perché appunto il sistema, che ancora funziona, perché dovrà cambiare mentalità anche tutta la magistratura giudicante, ebbene la struttura che ancora funziona è che il detenuto, cioè la persona condannata o condannato, viene il giudice appunto ti mandava in carcere. Poi in carcere uno iniziava il percorso di, se la misura era piccola, chiedeva all'educatore, faceva la domanda, andava al giudice di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza poteva metterti in misura alternativa. Quindi era un circuito così, che spesso provocava quel fenomeno che i giuristi hanno chiamato delle porte girevoli, ossia c'erano delle porte girevoli, cioè si entrava in carcere per poco tempo e poi si riusciva. Perché? Perché entrando in carcere immediatamente scattava la possibilità di ottenere la misura alternativa, e laddove c'era un apparato di, diciamo, di dipendenti civili, cioè educatore, direttore del carcere, per avere il carcere più sfollato, facevano la proposta di misura alternativa e il magistrato di sorveglianza ti mandava in controllo penale esterno, ossia arresti domiciliari, detenzione domiciliare e altro. Questo è il quadro. I numeri, come l'abbiamo detto, sono questi. Dal 66, i numeri precisi che ha dato Orlando, 67.971 il picco massimo, quindi 68.000 quasi del 2011, quindi 67.971 in carcere, 21.494 in misura alternativa esterna. Adesso il discorso è 52.164 in carcere al 31 dicembre e 39.274 in controllo penale esterno, in esecuzione esterna. Quindi misura alternativa praticamente. E quindi, come vedete, il cambio sta avvenendo, è abbastanza importante, poiché tutta questa cosa è scattata 2-3 anni fa, non di più. Quindi, nonostante il poco tempo, è avvenuto. Che cosa? Difatti lo vediamo anche nei fatti di cronaca che riguardano coloro che sviluppano il conflitto sociale. È successo adesso a Torino che alcuni compagni, no? 10 compagni sono stati gli è stata messa la firma quotidiana come misura di controllo prima del processo, mentre spesso prima del processo, quindi misura cautelare, in misura preventiva, andava in carcere. E difatti il pubblico ministero aveva chiesto il carcere, il famoso Padalino, no? Che è quel pubblico ministero di Torino abbastanza conosciuto da tutti, però invece il giudice ha dato la firma quotidiana, e in qualche altro caso andando addirittura alla sorveglianza speciale. Insomma, i meccanismi sono tanti e diversi. A questo però deve affiancarsi il per quanto riguarda appunto il governo, il sistema di controllo per quelle persone che stanno espiando la pena all'esterno, nel proprio domicilio, nel proprio territorio, nel proprio quartiere, ed è quello di avere una struttura di polizia capace di fare questi controlli sul territorio. E difatti Orlando, appunto, per accelerare i tempi, ha presentato proprio al governo la possibilità che una parte della polizia penitenziaria, cioè dei secondini, quelli che controllano, che lavorano nel carcere per controllare i detenuti, e che tutto l'ambito carcerario controllano, no? All'interno, all'esterno, le traduzioni, eccetera, cioè i trasferimenti. Bene, una parte di questi dovranno essere attrezzati, lui dice così Orlando, un maggior coinvolgimento della polizia penitenziaria per attuare misure alternative al carcere. È una strada che abbiamo iniziato a intraprendere e per svilupparle è necessario far sì che sia coinvolta sempre più la polizia penitenziaria, che dovrà essere chiamata polizia dell'esecuzione della pena. Ecco, in modo che prende sia l'esecuzione della pena quando questa viene in carcere, quindi facendo i secondini, quello classico, il mestiere classico del controllo in carcere dei secondini, sia quando l'esecuzione della pena è esterna, quindi la polizia penitenziaria dovrà dividersi in due, anche con delle specializzazioni abbastanza diverse, quella che attua il controllo penale in carcere e quella che attua il controllo penale esterno, e quindi devono fare dei corsi preparatori, perché sì, è chiaro, non è che vogliono soltanto che vadano a verificare che alle tale ora il detenuto che sta, che insomma, in detenzione domiciliare sia a casa propria oppure al lavoro in questi, ma anche che gli permetta di controllare l'ambiente che questa persona frequenta. E questo è il punto centrale del controllo penale esterno, cioè portare il controllo che precedentemente era svolto in carcere, portarlo sul territorio con una polizia particolarmente specializzata in grado di muovere, di verificare intanto che il detenuto o la detenuta rispetti le prescrizioni che ha avuto, ma anche che si possa capire qual è l'ambiente che frequenta, quali sono le persone che frequenta e vede, in modo da tenere sott'occhio non tanto la singola persona ma tutto l'ambiente che quella persona vede e conosce e frequenta. Thank you. scusate la lunga interruzione, ma come appunto succede spesso, frequente, sono venuti delle persone, dei compagni, delle compagne a chiedere, a prendere Scarcerandia, e ovviamente abbiamo dovuto così sospendere, cioè prolungare lo spazio musicale di qualche minuto. E questo ricordiamo quindi, a proposito di questo fatto che è avvenuto, che venite a prendere la Scarcerandia. Prendendo Scarcerandia ci permettete di mandarne copie in carcere a coloro che la desiderano. In carcere la mandiamo gratuitamente, tutte le carceri ormai arriva in tutta Italia, dalle carceri del nord, quelle trentine, a quelle del sud, perché ormai si è diffusa l'idea di questa agenda scarcerante, e anche del libretto che l'accompagna, dove stanno descritti un po' tutto, che permette ai detenuti non solo di essere meno isolati, di avere un rapporto con l'esterno, ma anche appunto di poter avere materiale su cui discutere tra di loro, confrontarsi, eccetera, eccetera. Quindi dicevamo, eravamo appunto al problema del il carcere alternativo. Il carcere sul territorio, chiamiamolo come vogliamo, poi troveremo la definizione. Per ora una definizione l'ha data un dirigente del sindacato di polizia penitenziaria, che l'ha chiamato: dobbiamo creare un carcere invisibile sul territorio. E in effetti il termine l'ha azzeccato per quello che concerne la volontà della repressione, di chi la repressione sviluppa. Un carcere invisibile sul territorio, che è quello a cui ambiscono oggi un po' tutti i governi di tutti i paesi, perlomeno dei paesi appunto Europa, Nord America, però anche altri paesi, diciamo parecchi paesi anche del Sud America. Questa è la tendenza del carcere, portare il carcere più o meno invisibile sul territorio. Perché? Perché la cosa è abbastanza chiara, cioè il carcere come struttura reclusiva, questi monasteri enormi con le sbarre alle finestre che rinchiudevano le persone, è vecchia, è desueta, è una struttura molto vecchia che ha avuto una sua funzione, quella appunto di disciplinare, o se volete ammaestrare le persone ad avere un comportamento molto disciplinato, ossequioso del comando. Perché serviva questo? Perché appunto la nascita del carcere ha accompagnato la nascita dell'industrializzazione, e quindi come la fabbrica chiede persone che siano ferme al loro posto di lavoro, fare le ripetute attività che l'organizzazione del lavoro richiede, sempre ferme, disciplinate e precise, ecco qual era il miglior modo per far sì che delle persone abituate a vivere all'esterno, come era prima della nascita della fabbrica, fossero così ammaestrate a fare questa roba, e quindi il carcere ha fatto e l'ha ottenuto. Oggi le persone vanno a lavorare, stanno ferme secondo nel posto di lavoro, qualunque sia la loro attività. Vale anche per i cosiddetti colletti bianchi, stanno fermi al loro posto di lavoro per 6, 8, 10, 12 ore secondo, quello che serve all'imprenditore, al padrone, e fanno quello che gli viene chiesto, insomma, no? Quindi disciplinati a rispettare le decisioni che vengono dall'alto, a essere sottomessi. Ebbene, il carcere quindi ha avuto questa funzione, parliamo del 5-600 nei paesi, i paesi che hanno sviluppato la prima industrializzazione, quindi parliamo di Gran Bretagna, Olanda, via via, no? La Germania, poi via via tutti gli altri, la Francia, la Danimarca e così, i paesi del nord Europa, e poi via si è spostato anche al sud Europa e poi via via tutto il mondo. Raggiunto questo scopo, poi il carcere cominciava a diminuire perché non aveva più questa funzione, aveva raggiunto quell'obiettivo, e quindi andava scemando totalmente. Poi c'ha avuto improvvisamente un'impennata, e questa cosa è stata, molti hanno cercato di capire perché questa impennata, questa risalita. Cioè il carcere, praticamente, nonostante le guerre che hanno scombussolato questa tendenza, le due guerre mondiali del Novecento, però dall'inizio del Novecento fino agli anni 60 andava diminuendo la presenza in carcere, una tendenza che portava alla diminuzione, quindi molti si ponevano già il problema di dire vabbè, facciamo a meno, il carcere ormai si può superare, lo teniamo soltanto per i gravissimi reati, non più di 50-100 persone in ogni paese, e il resto li mettiamo appunto in controllo penale esterno, lavori di pubblica utilità e altre detenzione domiciliare con lavoro all'esterno, cioè tutte cose di questo tipo qua. Perché? Perché non serve più il carcere, la gente ormai è stata ammaestrata in qualche modo e quindi serve soltanto di seguirli, no? Seguirli nel loro percorso di cosiddetto reinserimento sociale. Poi c'è stata però un'innovazione quando negli anni 70, 80, negli anni 80 soprattutto, a metà degli anni 70, ma si è sviluppato negli anni 80, 90 e successivamente, c'è stata è venuto un altro grosso incremento carcerario. Pensate che negli Stati Uniti d'America dagli anni 80 al 2000 la popolazione detenuta è moltiplicata di 5 volte. In Europa si è raddoppiata, in Italia abbiamo raggiunto quelle vette mai raggiunte, i 68.000-69.000 presenze in carcere, che ha fatto portare allo Stato italiano una grossa multa da parte della Corte europea, perché in quelle condizioni non era possibile tenere delle persone. E perché c'era stata questa grossa impennata negli anni, in questi decenni, in questi ultimi 40 anni? Che cosa serviva ancora? Ecco, ed è stato spiegato bene, l'abbiamo visto poi succedere concretamente. Che cosa è successo? È successo che in questi ultimi 30-40 anni c'è stata una grossa offensiva del sistema imprenditoriale, del sistema del lavoro, volto a imporre una ancor più forte disciplina del lavoro, non solo alle persone che lavorano, come era stata la prima, il primo ammaestramento, no? Il carcere, che nasce come casa di lavoro, ti insegno con la forza, con la palla al piede e con la catena, che tu dovrai, la tua vita è volta a lavorare in maniera disciplinata, ossequiosa dei comandi, e stare di buono e fermo al tuo posto di lavoro da quando nasci a quando muori. Quella recente, quella degli ultimi 30-40 anni, serviva a dare un altro input, un altro disciplinamento, che era quello di dire intanto di togliere gran parte delle conquiste che il mondo del lavoro aveva fatto nei decenni precedenti, dal dopoguerra. In realtà nella fase della ricostruzione la forza, diciamo, del mondo del lavoro si è conquistata diversi spazi, diciamo, cosiddetti diritti, cioè miglioramenti delle proprie condizioni di lavoro, diminuzione dell'orario di lavoro, garanzia del posto di lavoro, una serie di conquiste, e queste sono il capitalismo aveva bisogno di toglierle perché gli permetteva di aumentare i propri profitti, che stavano invece decrescendo, e questo ha compiuto per far questo ha riscoperto il carcere. Quindi in questi 30-40 anni che si è impennato, perché pure i paesi del nord Europa, che pure l'avevano quasi cancellato il carcere, è rimasto veramente qualche centinaio di unità, ha ripreso, perché dovevano insegnare che era in atto un nuovo modello che dovevano tutti mandare a memoria, introiettare. Era quello che il mercato dei capitali è la barra che permette di con la quale deve misurare tutti i desideri delle persone, delle masse, ossia cara gente, care persone, cara popolazione, dovete capire che i vostri desideri e le vostre aspettative dovranno essere misurate con l'andamento del mercato. Se il mercato scende, voi le vostre aspettative, i vostri desideri li mettete da parte, quindi sacrifici, stringete la cinghia, disoccupazione, eccetera. Quando riprenderà il mercato, allora potrete aspirare a qualcosa di meglio. Questo era un altro modello in più da sommarsi al precedente, per il quale è stato di nuovo necessario il carcere. Quindi il carcere ha buttato dentro gente, perché la disoccupazione aumentava a raffica, quindi l'aumento della disoccupazione ha portato all'aumento dei reati contro il patrimonio. La gente chiaramente disoccupata, perdendo il salario, quindi azzerato il welfare, tutto quanto, doveva cercare di sopperire alla mancanza di reddito, e quindi si ingegnava a fare attività extralegali. E questo nuovo disciplinamento ha detto: guardate che non ce n'è quando noi diciamo, i potenti dicono c'è crisi, che poi non è crisi, è soltanto contrattacco padronale per impoverire, per abbassare il costo del lavoro, no? È chiaro che vi daremo dovete regolare i vostri desideri a quel deus grosso che si chiama mercato, il mercato del capitale, non il mercato del quartiere che abbiamo, quello che vende la verdura, mercato dei grandi capitali. Quindi quel mercato lì dovrà regolare i vostri desideri. Quando diciamo che c'è crisi, non vi inventate storie, perché c'è il carcere che vi farà conoscere questa dura realtà. Bene, anche questo percorso si è concluso. Si è concluso perché purtroppo questa disciplina ha funzionato. Dico purtroppo perché la gente, martellata dai media, dai giornali, dalla scuola, dalla famiglia, ma soprattutto dalla repressione, ha capito che sì, deve abbozzare, c'è da peggiorare la propria condizione, e stringiamo la cinghia. E così ha fatto. Sì, il conflitto in qualche caso si è sviluppato, però insomma, non come si sarebbe aspettato di fronte a un peggioramento così secco delle condizioni di vita e anche di lavoro. Quindi questo disciplinamento di nuovo ha funzionato col carcere. Adesso, quindi, da qualche anno un po' tutti hanno detto: bene, compiuta quest'altra funzione, di nuovo scendiamo, okay, perché il carcere costa tanto, in Italia costa 3 miliardi l'anno di euro, in altri paesi è molto alto il costo dell'apparato carcerario. Quindi, e soprattutto per un altro fatto, dice adesso che dobbiamo controllare che la situazione si svolga così, quindi dobbiamo andare a trovare, a portare appunto il carcere sul territorio, perché lì verificheremo se le persone che sono state colpite dalla repressione si comportano rettamente oppure l'ambiente che frequentano li porta di nuovo ad attività estralegali. Quindi dobbiamo andare lì a seguirlo momento per momento nella sua vita, nel suo percorso di vita, perché ci permette di capire l'ambiente che frequentano, quali sono le aspettative di questo ambiente, i progetti, eccetera eccetera, e quindi lì andremo a colpirlo. E questo è il quadro in che sta attraversando l'andamento repressivo. E tutto questo si sta svolgendo, lo vedete, i dati confermano questa tendenza, i progetti del governo sono in questa tendenza. Certo, ci stanno anche forze che rimano contro, perché quando ci avviciniamo a una scadenza elettorale i partiti urlano più carcere per tutti, perché sanno che questa frase, no? Dire più carcere per tutti porta, mettiamo tutti in carcere, buttiamo la chiave eccetera, porta voti, perché la gente è spaventata, è terrorizzata, e quindi pensa che il carcere sia una misura protettiva, mettere in carcere i famosi delinquenti, no? Che poi, ecco, e quindi difatti l'avete visto, no? però in realtà la tendenza c'è e va avanti, e i numeri, i dati lo confermano. C'è da dire però che quello che e sta succedendo dal punto di vista degli agenti della repressione, cioè coloro che la progettano e la mettono in pratica, quindi gli uomini di governo, strutture dello Stato eccetera, stanno facendo il loro dovere, purtroppo, che è diverso dal nostro. Ecco, noi non stiamo facendo il nostro, cioè se è vero che abbiamo capito che la repressione sempre più si sposta sul territorio, vedremo sempre più costruire questo carcere invisibile sul territorio, bene, dobbiamo cominciare a pensare, a immaginare e a praticare le attività che ci permettono di combattere questo carcere invisibile sul territorio. Questo dobbiamo fare, perché il controllo ci arriverà fin sotto casa, fin dentro casa. Quindi dobbiamo mettere nei territori, nei quartieri dove siamo presenti, dove il movimento è presente, delle attività che permettono di controllare il controllore. Ecco, questo dobbiamo fare, e in modo che che non avvenga che veramente il controllo diventi tremendamente, cioè che non permetta più di muoversi, quello di praticare il conflitto sociale e nemmeno le attività estralegali. Questo tende la nuova repressione, e loro lo stanno facendo, e noi dovremo accelerare un po' i tempi. a corredo di ciò c'è da dire però un fatto che ci manifesta ancora una volta, ancora di più, il vero volto del carcere. Se è vero che le presenze in carcere stanno diminuendo, e i dati lo confermano, notevole, essere giunti a 52.000, insomma, è un buon risultato, nel senso sono calati di parecchie unità, dai 68-69.000 ai 52.000. Nonostante ciò, però, i morti in carcere, suicidi oppure mala sanità oppure assenza di cura, insomma, non diminuiscono affatto, anzi si mantengono alte e in qualche caso aumentano. Che cosa vuol dire questo? Tristemente, è una tristezza, è una tragedia, però dimostra una cosa ben precisa, che non era il sovraffollamento l'elemento di malessere più forte, centrale, il malessere centrale di chi sta in carcere e che lo portava al tentato suicidio o l'autolesionismo. Non è quello, non era quello, che oggi è abbastanza ridotto il sovraffollamento, e nonostante ciò, eccoli qua gli ultimi dati, c'è un ragazzo a Poggioreale a Napoli, un ragazzo tossicodipendente detenuto, prima era non lo era più, era stato tossicodipendente, ne era uscito fuori, però stava ancora in cella perché doveva scontare una rapina, e è stato preso da un malore ed è morto. Ed è morto, appunto. Addirittura poi abbiamo a Marassi, famigerato carcere di Genova, carcere di Marassi, addirittura due detenuti hanno tentato un suicidio che per fortuna non è riuscito, ma per un fatto meccanico, in uno si è rotta la corda con la quale voleva impiccarsi mentre si è appeso, si è rotta, si è staccata, e allora poi il rumore eccetera ha fatto muoversi altri compagni di cella, insomma, non ha potuto più reiterare il gesto. E un altro, allo stesso, sempre si è sciolto il nodo con cui aveva legato la corda alle sbarre della finestra, si è sciolto, e mentre si è lasciato cadere invece è cascato con tutta la corda appresso. Questo è tutto questo. Considerate, il carcere di Marassi è uno dei peggiori. Nonostante ciò, qualche mese fa il governatore della Liguria, Toti, questo governatore extra di destra che ha preso in mano diciamo, i voti, ha vinto i voti per essere governatore della Liguria, perché il gruppo di sinistra faceva una botte tra di loro, e insomma, ebbene, aveva dichiarato, dopo aver visitato il carcere di Marassi, mi sono fatto l'idea di un carcere che ha sì dei problemi come quelli di molte carceri italiane, ma sebbene sia inserito in un contesto urbano è gestito come un'eccellenza nel nostro sistema penitenziario. È quello che misura più morti, suicidi oppure morti per assenza di cure. Quindi questo, secondo il signor Toti, è uno dei migliori carceri italiani, pensate un po'. E insomma, questo che ci dice, appunto, però dobbiamo ragionare su questi dati, sennò che li vediamo, a che cosa servono i dati se non ad avere una sorta di come dire, no, di panoramica sulla situazione carceraria e trarne poi delle valutazioni. Significa che, appunto, non è il sovraffollamento, non sono i muri scrostati, non è manco la sporcizia delle celle, quello sì è un aggravamento della sofferenza, lo è, ma non è quello che ti porta al suicidio. Quello che ti porta al suicidio, oppure a contrarre patologie gravi che poi ti portano alla morte, è evidentemente il meccanismo di privazione della libertà nel suo senso, cioè la rottura di tutte le relazioni, la rottura e l'azzeramento di tutte le relazioni umane che consentivano alla persona di vivere. È proprio l'aver tolto le radici della vita, che sono appunto le relazioni con l'altro e con gli altri, affettive, di lavoro, amicali, le mille relazioni che abbiamo, mille tipi di relazioni, con tante o con poche persone, ma che sono di vario tipo, che ci permettono di avere, diciamo, uno spessore di vivibilità soddisfacente. gente. Ecco, rompendo, tagliando, azzerando tutte quelle relazioni, è chiaro che la persona si trova improvvisamente sola. E la solitudine è più che quella fisica, quella proprio complessiva, sociale, psichica e anche fisica, non consente di continuare a vivere. Questo è importante. C'è poi un altro elemento che va messo al centro, quello della tortura. Continuiamo qui, continuiamo a prendere il discorso della tortura, perché sapete che il reato di tortura che dovevano introdurre in Italia poi sta, a parte che hanno cambiato la stesura di questo disegno di legge sulla tortura, per cui è diventata una cosa pressoché inservibile. E, nonostante ciò, è fermo da troppo tempo nelle stanze del Senato, e pare che probabilmente non si riuscirà ad approvarlo. E questa era un po' l'idea che volevano. Hanno fatto tanti emendamenti, intanto l'hanno svuotato, l'hanno modificato, l'hanno reso inutile, e poi con gli emendamenti via via l'hanno spostato in avanti, fino a che appunto probabilmente non verrà più approvato. Perché appunto parlavo di tortura e quindi di reato di tortura, che l'Italia continua a essere uno dei pochi paesi che non ha tra i reati, e tanti, l'Italia ha un codice penale che è grossissimo, che prevede tantissimi reati, insomma, no? È molto grosso, però non ha quelli essenziali come appunto il reato di tortura. Perché? Perché le forze dell'ordine, perché è per loro, punisce i loro comportamenti delle forze dell'ordine, il reato di tortura è specifico per le forze dell'ordine, per quelli che hanno in possesso una persona in totale dipendenza, una persona che quindi ne usano, diciamo, delle pressioni per strapparne confessioni o altre cose. Ecco, questo è il reato di tortura. In Italia non c'è, perché la pressione delle forze dell'ordine, che è un bacino di voti, un bacino elettorale notevole, non consente, diciamo, ai partiti di essere liberi da questa pressione elettorale, e quindi fanno finta di non approvarlo. In realtà questa cosa qui, che cosa ci porta a dire questo fatto del reato di tortura? Ci porta a dire che in realtà nel carcere la tortura è molto alta. Il fatto che appunto il suicidio, che cosa misura? Misura la non sopportabilità di una persona delle condizioni in cui è tenuto. Una persona se è tenuta in condizioni, è costretta in condizioni non accettabili dalla propria struttura psicofisica, è chiaro che cerca di sfuggire in tutti i modi a quella condizione, e il suicidio è un modo di sfuggire a questo. Non l'accetta quella cosa lì, non vede via d'uscita, possibilità di sottrarsi a quel malessere fortissimo che è dato dalla condizione di reclusione, e quindi il suicidio è una di queste. Quando tutte le altre non le trova, non funzionano, non le vede possibili, quello invece è possibile. È un'uscita dal carcere, il suicidio. E quindi perché vuol dire che soffre di una sofferenza che è molto simile alla tortura. Infatti tutti abbiamo visto, abbiamo letto, abbiamo visto documentari, film che parlano degli stati dittatoriali, oppure durante la guerra, ma anche non dittatoriali, che hanno usato a man bassa la tortura. Bene, c'erano persone che, non reggendo più quei supplizi, insomma, si toglievano la vita. Ecco, quindi il suicidio molto spesso è dato dal fatto che non si accetta quella condizione, quella sofferenza, non si riesce a sopportare quella sofferenza imposta da quella condizione di vita, quindi in questo caso del carcere, e non si vedono via d'uscita, cioè non è possibile scappare, fuggire, evadere, perché non si vede la possibilità, o non si hanno in quel caso conoscenze, perché spesso sono persone da poco entrate in carcere, non si hanno conoscenze anche per mettere in piedi un piano d'evasione, e quindi l'unico modo di evadere veramente dal carcere è il suicidio. Quindi questo vuol dire che l'alto numero dei suicidi, che la sofferenza del carcere è disumana, quindi non accettabile dall'essere umano, e difatti il suicidio misura questo dato qui. Poi ci sono casi, questo come discorso diciamo che tutti dovremmo fare, ci dovrebbe portare a dire che il carcere in qualche modo è tortura nel suo complesso. Poi ci sono dei casi dentro l'attuale carcere che sono specificamente anche ritenuti torture da organismi internazionali, per esempio l'isolamento fisico che ti tengono nella famosa cella di isolamento è vietato dagli organismi internazionali, ovviamente in Italia è previsto, viene usato, vietato perché è stato paragonato alla tortura, molti paesi lo utilizzano, è un po' ridotto rispetto a qualche anno fa perché appunto anche qui le corti internazionali dicono, sanzionano così dal punto di vista etico i paesi che usano troppo spesso l'isolamento, però insomma è comunque l'isolamento è tortura, non solo, ma anche alcune condizioni, per esempio il 41 bis che in Italia è diffuso perché sono oltre 700 persone sottoposte al 41 bis è ritenuto dagli organismi internazionali che presiedono ai diritti dell'uomo, no? Che è ritenuto tortura, eppure in Italia viene applicato con che cosa? Con la scusa, ma al 41 bis ci si mettono i mafiosi, che non è vero, poi non è che i boss mafiosi sono 780, perché se no sarebbe un numero così alto di boss mafiosi, significa beh, allora veramente in Italia è tutta mafia, che non è così, sono le baggianate stupide che si dicono, in realtà vengono messi in 41 bis tutti quei detenuti scomodi, certo alcuni sono pure boss mafiosi ma solo alcuni, e comunque non va accettato, non bisogna accettare la tortura nemmeno per i boss mafiosi, perché sennò vuol dire che un sistema come quello attuale non ha altri mezzi per sconfiggere la mafia se non quello della tortura. È la stessa cosa che nella quale è caduta gli Stati Uniti d'America quando hanno cominciato a vedere, oggi ce l'abbiamo tutti di fronte, ma gli Stati Uniti d'America furono i primi, comunque tra i primi, a vedere sbattuto in faccia il cosiddetto terrorismo, no? La caduta delle due torri, l'attacco alle due torri e quei 3.000 persone morte. Lì cominciano a arrestare tutti e a praticare la tortura. Su questa cosa, poi famosa Guantanamo, no? dove sono state fatte delle cose tremende. Ebbene, a Guantanamo sono state fatte delle torture, di cui poi perché in America ha tutti e due gli aspetti, la parte più feroce e repressiva, che ha praticato la tortura, ma proprio pesante. E poi però c'è anche delle aree molto forti, diciamo non critiche dello stesso comportamento dei governanti, che sviluppano delle proteste in grado di mettere in piedi delle commissioni d'inchiesta. Bene, la commissione d'inchiesta c'è stata negli Stati Uniti d'America su Abu Ghraib, su Abu Ghraib prima, questo carcere in Iraq durante la guerra d'occupazione dell'Iraq, e anche a Guantanamo. È venuto fuori un dossier di 7.000 pagine che gran parte sono segrete, di cui solo 500 sono pubbliche, le altre sono segretate perché parlano di funzionari della CIA, è la CIA che è l'autore di queste malversazioni e vere e proprie torture fatte a Guantanamo, che gestiva il carcere di Guantanamo, e quindi dovendo portare nomi della CIA, che appunto è il servizio segreto, 6.500 di queste pagine sono segretate, però 500 sono pubbliche, e di queste 500 sono spaventose. Qualche giornalista che gli ha dato un'occhiata, è da qualche giorno che è uscita, proprio in questi giorni dell'anno nuovo, e è spaventoso perché parla di cose veramente inimmaginabili, interrogatori fatti in un certo modo. Vabbè, qualcosa sapevamo perché è uscito fuori nel frattempo, no? Quella qualche flash, per esempio ci stanno persone devastate perché sono state alimentate per anni con alimentazione rettale, una cosa che devasta completamente anche il fisico oltre che la psiche delle persone, e altre cose tremende. Addirittura si dice che Obama non ha avuto il coraggio di leggerle, lui le pone non perché, vabbè, perché uno a quel punto se legge quelle cose, se c'è un minimo di coscienza umana, prende il primo aereo e se ne va da quel paese, perché che sta a fare, perché lui chiaramente non può non ritenersi responsabile, essendo il ma credo ogni cittadino americano si sente responsabile di quello che è successo, perché è il consenso della cittadinanza americana che ha permesso di fare quelle cose lì. Veramente tremende queste cose. Poi probabilmente usciranno tra un po' sui giornali o su internet qualche dato, qualche pagina uscirà, ma sono cose veramente, veramente inimmaginabili e tremendi. E noi diciamo, vabbè, e molti di noi diranno, vabbè, questa è l'America, lo sapevamo, in America le cose sono le più tremende, più violente. No, no. Perché da noi, vabbè, le cose diventano, oltre che tragedia, hanno il risvolto di operetta ridicola, perché sapete che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed altri organismi internazionali hanno sanzionato, hanno tirato le orecchie all'Italia per torture fatte durante il G8 di Genova, soprattutto a Bolzaneto. L'atteggiamento, il comportamento delle guardie a Bolzaneto è stato improntato a vere e proprie pratiche di tortura, questo hanno detto questi organismi internazionali. Bene, che cosa è allora di dibattito? Sui giornali c'è stato poco questa notizia, che vergogna, poi però non si capisce anche lì. Ora, quello che ha fatto la polizia, che in quei giorni aveva membri del governo in carica, in Italia in quei giorni del 2001, durante il G8 a Genova c'era un governo in carica, quindi che vuol dire che rappresentava la maggioranza della popolazione italiana, perché era il governo in carica, i cui ministri, il vice primo ministro ed altri uomini del governo erano lì, non erano da un'altra regione. Vabbè, è stata una cosa, come dire, una forzatura della polizia, no, è stata proprio diretta momento per momento da uomini del governo le torture di Bolzaneto e tutta la repressione di quei giorni e le torture fatte nei confronti dei ragazzi e delle ragazze che protestavano. Bene, quindi quella è stata una tortura. Poco dibattito, c'era da vergognarsi di essere cittadino italiano, perché l'hanno fatto in nome nostro, non l'hanno fatto in nome di qualcun altro. Un governo che rappresenta la maggioranza, e poiché se si accetta il sistema democratico, la minoranza deve accettare le regole che detta la maggioranza, perché sennò pigli e te ne vai, no? È ovvio, sperando che domani diventerai tu maggioranza. Questo è il gioco cosiddetto democratico. Bene, se anche la minoranza è responsabile di quello che fa la maggioranza, quindi delle torture di Genova fatte a Bolzaneto siamo tutti e tutte responsabili, piaccia o non piaccia. Anche perché dopo quelle torture non è che è successo il pandemonio in questo paese, gente che così, scioperi di settimane di scioperi, ammutinamenti, così si potevano occupare le strade, si fermava il paese, perché doveva dire la gente, maggioranza o minoranza che fosse, consenziente col governo oppure no, doveva dire: noi smettiamo di essere cittadini, perché non accettiamo che il governo faccia queste cose, quindi interrompiamo di lavorare, non andiamo più a lavorare, scendiamo per strada, occupiamo le strade, cioè si blocca il paese fino a che i responsabili di quelle torture non vengano messi fuori dal paese, fuori dalle cariche che avevano. Questo sarebbe, non è successo questo, ma nemmeno un grado più basso, ma nemmeno due gradi più bassi, ma non è successo proprio niente, assolutamente nulla. Cioè, abbiamo tutti accettato che il governo torturasse così. Poi l'hanno detto gli organismi internazionali, guardate che gli hanno fatto la tortura. A quel punto il governo attualmente in carica, che non è lo stesso di allora, è un altro, che cosa ha fatto? Non è che si è messo a dire, vabbè, al di là di quello che ha fatto la giustizia, perché c'è una giustizia che ha fatto il suo corso ovviamente, e le aule di giustizia non hanno mai processato se stessi, perché lì dovevano processare se stessi, perché c'erano pubblici ministeri, giudici, oltre tutta la forza pubblica ad essere sottomesso, quindi lo Stato non processa lo Stato, in genere non succede mai, però il governo ha altre forme. Il governo poteva fare un'inchiesta su Genova e mettere via espellere, per esempio, dal Parlamento, dalle cariche che hanno attualmente, tutte le persone coinvolte in quelle torture. Questo si poteva fare. Non è stato spostato nessuno. I capi di polizia hanno fatto carriera, i magistrati lo stesso, tutti hanno fatto carriera facendo quelle torture, quindi siamo doppiamente responsabili. E allora a quel punto, quando però gli organismi internazionali dicono avete fatto veramente schifo, e addirittura la Corte internazionale ha detto, ha riconosciuto la tortura e ha riconosciuto anche la sanzione, perché non può far altro, non è che può intervenire e mettere, cioè non può spostare un dirigente in carica a una corte internazionale in un rispettivo paese, la sovranità nazionale è ancora molto forte e quindi non ha potere una corte internazionale a intervenire sulle cose interne. Solo sull'economia è saltata la sovranità nazionale, ma su tutte le altre questioni è molto forte, e allora ha messo una multa forte. A quel punto il governo attualmente che ha detto bene, 45.000 euro a persona di quelli sottoposti a tortura, cioè io pago la tortura, prima torturo e poi pago quelli che l'hanno subita. Questa è la cultura di questi botticai da strapazzo. Abbiamo iniziato questa puntata e la terminiamo sul discorso della tentata depenalizzazione, che doveva riguardare grandi questioni, no? Il reato di clandestinità dichiarato da tutti inutile, anzi dannoso, anche questo in violazione dei diritti umani, bla bla bla, però pare che non lo vogliano depenalizzare, come quello della produzione e uso delle sostanze stupefacenti, quelle piccole, cioè la marijuana e hashish, anche quello è stato sospeso. Sul reato di clandestinità, che tutti dicevano che sarebbe stato abrogato e doveva essere abrogato, che come se ne sono usciti i nostri governanti dicendo sì, certo, dovremmo, perché molti magistrati hanno detto guardate che non solo è inutile, ma ci diventa un problema, perché rende più difficile le procedure di espatrio, in quanto non puoi espatriare, mettere in moto una procedura di espulsione se una persona deve prima pagare il debito con la giustizia. Quindi prima se ci sono tutte e due i procedure, i procedimenti contro il reato di clandestinità e per l'espulsione, si attua prima quello del reato che tu devi, quindi primo, secondo grado e Cassazione per reato di clandestinità, poi una volta scontato quello si inizia la pratica per l'espulsione. Quindi dice che è controproducente se noi vogliamo, allora si doveva quindi subito al più presto togliere. Però anche questo, attenzione, siccome questo paese è abbastanza attraversato da venature razziste, perché inutile dirlo, c'è, e allora c'è questa paura all'immigrato, non l'hanno tolta, hanno detto faremo un provvedimento complessivo in cui ci sarà sì l'abolizione, l'abrogazione del reato di clandestinità, ma all'interno di un quadro, di un disegno complessivo di legge che acceleri